Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che su internet ci sono i nostri siti dove potete trovare tutto il nostro pensiero, praticamente tutto quanto quello che noi diciamo o facciamo. Detto questo, vi ricordo che domani 20 ottobre a Marostica, in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta Bassano, terremo una conferenza Vampirismo Oggi, fatta dal professor Silvano Lorenzoni, che parlerà dei vampiri. Praticamente un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. E sabato prossimo terrò io una conferenza, Monoteismo, Stupro e Pederastia, una conferenza espositiva dei principi etico-sociali della stregoneria del paganesimo politeista, e venerdì 3 novembre alle ore 20:30 c'è una conferenza tenuta invece da Giamberra sulla paura, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura. Allora, l'appuntamento è per domani sera alle ore 20:30 con Vampirismo Oggi, alla nuova sede di Radio Gamma 5, via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta Bassano. Fuori c'è ex emittente regionale veneta. Se volete un riferimento quando siete in zona, potete tenere d'occhio quello che è un negozio di scale sulla destra, andando da Marostica verso Bassano, per cui da Bassano verso Marostica lo trovate chiaramente a sinistra. Allora, appuntamento per domani sera con la conferenza Vampirismo Oggi del professor Silvano Lorenzoni. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Poi sabato prossimo ci sarò io con Monoteismo, Stupro e Pederastia, una conferenza espositiva dei concetti etico-sociali della stregoneria del paganesimo politeista. E infine il 3 novembre la paura, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura, relatore Giamberra. Domani sera io ci sarò, presenterò i libri e le monotematiche nostre, quello che raccoglieremo naturalmente come al solito viene girato a Radio Gamma 5. Bon. Detto questo, cominciamo la trasmissione di questa sera. Allora, la trasmissione di oggi pomeriggio viene conclusa là come è stata fatta. Perché questo? Perché quello che a noi ci interessa è far comprendere come l'allarme sociale finalizzato a creare dei mostri sia una delle cose più gravi che ci siano. A noi dei satanisti non ce ne frega assolutamente niente. Quello che ci interessa esattamente è la libertà di espressione e la libertà di manifestazione del pensiero, è l'eliminazione, ma questo chiaramente non lo possiamo fare noi, però può fare sia l'opinione pubblica sia chi ha detto a queste cose, chi ha delle funzioni sociali per questo, di tutte quelle organizzazioni, tutte quelle mafie, tutte quelle tendenze che tendono ad impedire la manifestazione del pensiero delle persone. Allora, noi siamo contrari a tutto questo e faremo tutto quello che è nel nostro potere affinché le persone possano manifestare il loro pensiero senza che qualcuno voglia criminalizzarle per i loro interessi, che poi quelli sono gli interessi dei cristiani, li abbiamo già detto un numero infinito di volte e continueremo a dirlo. Allora, la trasmissione di stasera continuiamo la lettura del libro dell'Anticristo. Il pezzo che vengo a leggere è piuttosto breve, diciamo così, ed è breve per un paio di ragioni. Innanzitutto perché è stato scritto nel 1985, dove tentavo di delineare l'altro mondo, cioè il mondo che viene vissuto dal corpo luminoso in assenza del corpo fisico. E il problema veramente grosso è che questo pezzo è stato scritto nel 1985, cioè certe espressioni e certi modi di rappresentare oggi non li userei. In più, quando io ho scritto questo pezzo avevo una relazione con i mondi a percezione alterata, però questa relazione non è statica, cioè non è una relazione di verità, ma è una relazione di libertà. Cioè praticamente più un individuo pratica quello che è la percezione alterata, più pratica il vivere per sfida, e più modifica la percezione che c'è fra lui e i mondi diversi da quello che è il nostro mondo quotidiano. Per cui, anche se i principi che vengono elencati, cioè quello che viene detto, è comunque tuttora valido, oggi descrivere i mondi a percezione alterata, il mondo in cui andrà a trovarsi a percepire e a descrivere il corpo luminoso, sarebbe estremamente più complesso. Comunque, siccome in realtà mi interessa che le persone siano a conoscenza di questi principi, di questi elementi, cioè che le persone siano consapevoli di queste cose sono tuttora valide. Cioè, pur non essendo più la mia attualità in grado di usare quelle espressioni, cioè ne userei molte altre, cioè ho una descrizione di mondi a percezione che è estremamente più vasta oggi come oggi, però la semplicità di quelle espressioni che uso, di quel modo di descrivere quelle cose, è tale da renderlo valido per ogni persona che usa percezione alterata, oppure usa il sognare, oppure si muove in mondi diversi. C'è un'altra cosa da dire, quando io ho scritto questo pezzo ero anch'io legato a quella che era la visione spiritista, secondo cui il corpo etereo, parte del corpo etereo, era parte del corpo luminoso, cioè la percezione alterata era percezione di parte del corpo luminoso in formazione. In realtà questa è una condizione estremamente parziale, nel senso che noi abbiamo tutta una serie di modi di percepire i mondi diversi, i mondi che ci circondano, che tendiamo a comprimere, tendiamo a ignorare, abbiamo selezionato per costruirci la descrizione della ragione. Una delle cose che si svegliano quando noi velocizziamo la nostra energia vitale è anche vecchi modi che noi avevamo di percepire il mondo. Cioè mio nonno, quando stava nel brodo primordiale, pur non avendo gli occhi, le orecchie, il naso e la bocca, lui aveva una percezione del mondo e descriveva comunque il mondo in cui viveva, e in quel mondo costruiva delle strategie. Quel modo di percepire il mondo non è che io non ce l'ho più, io ce l'ho ancora, soltanto che l'ho dimenticato, cioè nel senso che non mi è più funzionale nel giorno d'oggi, cioè mi è più funzionale l'uso degli occhi, l'uso del tatto, l'uso dell'olfatto e l'uso dell'udito. Pertanto la nostra specie ha dentro di sé tanti modi con cui percepire il mondo, e una volta che noi velocizziamo la nostra energia vitale, quando noi ci prendiamo in mano la responsabilità della nostra vita, alcune di queste cose, non tutte, ma alcune di queste cose si presentano e noi le usiamo in percezione alterata, cioè usiamo la descrizione del mondo in maniera diversa da quello che è la quotidianità. Però ancora quella visione è ancora legata alla nostra fisicità. Il corpo luminoso va oltre, pur avendo un momento di transizione fra quello che è la descrizione del mondo e la descrizione del mondo con altri mezzi, il corpo luminoso va oltre tutto questo. Per cui in parte lo possiamo comunque definire come percezione alterata, come noi la conosciamo anche attraverso varie espressioni, per esempio nel sognare, per esempio in altri modi, però nello stesso tempo il corpo luminoso va oltre questo, e normalmente il corpo luminoso, andando oltre questo, viene dimenticato dalla ragione, cioè la ragione non ha gli strumenti sufficienti per descrivere ciò che il corpo luminoso va incontro, perché la ragione non è attrezzata per ciò per cui il corpo luminoso si attrezza. Il feto inizialmente non è attrezzato per affrontare il mondo in cui nasce, in cui viene partorito, però un po' alla volta costruisce questo. Abbiamo già affermato che nel feto c'è già dell'uomo, c'è già del fanciullo, del bambino, della bambina, nel fanciullo, nel bambino, della bambina c'è già della donna dentro, e già nell'uomo e nella donna c'è già tracce del corpo luminoso, cioè quegli strumenti che vanno a plasmare quello che è il corpo luminoso. Per cui le cose convivono l'una nell'altra e abbiamo già la sensazione di toccare uno con l'altra, però non è la stessa cosa. E spesso molta percezione del corpo luminoso, la ragione tende a cancellarlo, a ignorarlo. Se qualcuno ha praticato sognare, quando io gliel'ho raccontato, si accorgerà che i sogni all'inizio diventavano molto vividi, il sognare diventava sempre molto lucente, molto significativo. Dopodiché il sognare è diventato potente, nel senso che l'essere umano che praticava il sognare cominciava a trovarsi le mani, a controllare le visioni, a controllare i propri viaggi, i propri spostamenti da percezione. Poi nel corso degli anni, non so, 4 anni forse sono pochi, però si è cominciato addirittura ad avere una parte di sogni che si ricordava e una parte che non si ricordava più, cioè una parte di quel sognare tende ad essere dimenticato, c'è la sensazione di averlo fatto, ma tende ad essere dimenticato, che non è il dimenticare dei sogni di chi non sogna, ma è un modo di sognare talmente forte, talmente potente, talmente incisivo dentro l'individuo, che l'individuo non è attrezzato per ricordarlo, ed è un modo di sognare diverso, e ci sono tutti gli strumenti, tutte le sensazioni, tutte le percezioni dell'individuo che sanno che è arrivato questo, per cui ce l'abbiamo dentro di noi i segnali di questo. Va bene, affrontiamo allora il quarto livello o l'altro mondo. Questa cosa è stata scritta, vi ricordo, 15 anni fa. Fino ad ora è stato chiamato prevalentemente quarto livello di sviluppo della specie umana e dei suoi individui. È più corretto chiamarlo l'altro mondo, ciò in cui nascerà il corpo luminoso. Che cos'è l'altro mondo? Per descriverlo occorre precisare come qualsiasi dato sia di natura soggettiva, gli occhi di chi guarda e la descrizione attraverso il suo giudizio e la precisione, nonché la profondità delle visioni, dipende dal grado di sviluppo dell'individuo lungo la strada dello sviluppo della coscienza di sé, lungo la direzione del sé. La percezione dipende dal potere personale accumulato dal veggente. La descrizione dipende dalla possibilità e dalla capacità del veggente di pescare dal mondo della ragione gli elementi per descrivere ciò che al mondo della ragione non appartiene. Da molti fu definito, oggi per esempio non userei questo passo, da molti fu definito nirvana, paradiso, inferno, e ogni cultura ha il proprio modulo tradizionale descrittivo. Quasi tutte le descrizioni fatte altro non erano che descrizioni finalizzate alla soddisfazione di bisogni rimasti insoddisfatti dalla vita di tutti i giorni. Il Dio concedeva all'uomo ciò che il comando sociale gli negava. Quel paradiso o quel nirvana, secondo questi descrittori, avrebbe soddisfatto ogni desiderio. Menzogne, desideri di disperati, parti di persone deboli e insoddisfatte, oppure calcoli di chi poteva soddisfare i propri bisogni solo mediante il controllo di schiavi. Questo mondo e l'altro mondo sono la stessa cosa, anche se la descrizione appartiene ad un diverso rapporto soggettività-oggettività. Le leggi fisiche, per quello che ci riguarda, sono diverse in quanto diverse la percezione soggettiva e i sistemi di misura. Non è semplice tradurre un vedere in parole per descriverlo, come non è facile descrivere e far capire al feto il mondo nel quale dovrà vivere. Nell'altro mondo si è coscienza di energia vitale, e quello che si afferra e si vede delle cose, degli esseri, è la loro energia vitale, la loro specifica luminosità, i loro colori. Quando si agisce su di un essere o su una cosa, in realtà si agisce sulla sua energia vitale e nella sua luminosità specifica. Il comunicare avviene attraverso le linee di tensioni, le quali, diramandosi da ogni corpo esistente, mettono in contatto gli esseri fra loro. Alcune cose relative all'azione nell'altro mondo sarebbero possibili trasportarle anche nel mondo quotidiano della ragione, come agire attraverso l'energia vitale anziché con le mani o con gli strumenti, ma la fatica sarebbe molto maggiore. Anche la cura di malattie, agendo sui flussi dell'energia vitale, è possibile, ma i mutamenti sono relativi all'oggettività in cui un essere vive, e i mutamenti o i tempi di efficacia di tali metodi non corrispondono a quelli imposti dal comando sociale, il quale preferisce imporre bastonate della medicina ufficiale. Tempo e spazio sono percepiti in maniera diversa. Essendo molto lenti i mutamenti soggettivi, il tempo è come se non esistesse. L'oggettività non è data dalla rotazione terrestre attorno al Sole, ma dal respiro del Sole e della Terra. lo spazio è percepito in maniera diversa, in quanto gli spostamenti anche fra un pianeta e un altro sono praticamente immediati. Non ci sono barriere fisiche in grado di trattenere o impedire lo spostamento di un essere luminoso. Qualcuno ha detto che il sesso nel, fra virgolette, paradiso non c'è. Quale orribile perdita sarebbe? Un corpo luminoso non è fornito di cazzo o di vagina, ma c'è sempre la fusione energetica e l'orgasmo come spasmo attraverso la fusione e dilatazione di campi energetici di esseri luminosi. Non è un mondo idilliaco come un paradiso. Pur non esistendo la morte in senso fisico, almeno io non ho incontrato casi di esseri luminosi che potessero morire, ma non sono in grado di escluderlo. Esistono sfide e percorsi attraverso i quali arricchire la coscienza di sé lungo il cammino del sé. Alcune sconfitte in quelle sfide portano a stadi inibitori nella possibilità di estendere il proprio campo energetico, bloccano l'essere nel movimento e nella percezione. In quel caso si può solo attendere il mutare delle condizioni oggettive, aspettando che tale mutamento modifichi lo stato inibitorio in cui si è incorsi. Queste sono alcune cose relative all'altro mondo, traducibili in parole e anche se parzialmente comprensibili, ma solo perché hanno degli agganci col mondo in cui stiamo vivendo. Altre cose sono troppo diverse per essere tradotte in parole. È necessario percepirle per poterle soggettivamente comprendere. E poi non è detto che la percezione sia assolutamente oggettiva per tutti gli individui. Comunque, è una vita basata su presupposti completamente diversi da quelli attuali. Sono altre cose, altre sensazioni. Ho letto molte descrizioni di chi affermava di essere stato in qualche paradiso nirvana, paradisi di santi o inferni di demoni. In realtà, chi ha visto questo, altro non ha fatto che trasformare le proprie visioni attraverso il descritto del proprio condizionamento educazionale. Queste immagini sono bevande per gli sciocchi, per coloro che hanno un Dio da cui dipendere o un credo e una fede dalla quale attingere le proprie certezze, anziché cercarle nel mondo del quotidiano dentro se stesso. L'altro mondo è infinitamente più ricco, infinitamente più grande e ancora più importante è la portata di chiunque lo voglia afferrare, come continuum della propria esistenza nel corpo fisico, purché se ne abbia la volontà soggettiva e non dipende certo dal capriccio di un qualche miserabile Dio. In realtà la percezione dell'altro mondo è data coi sensi che costruiremo nell'altro mondo, cioè coi sensi propri del corpo luminoso, non è data coi sensi fisici. Ed è importante considerare questo perché la realtà di ciò che si vive e si percepisce è data dalla realtà di ciò che si è e di come ci si organizza per affrontare la propria vita. Cioè non esiste un mondo che sia fatto come noi lo descriviamo, esiste la nostra capacità soggettiva di descrivere un mondo per ciò che a noi appare e per come il mondo in realtà ci si presenta a noi. Cioè non è soltanto il veggente che percepisce il mondo, è anche il mondo che si presenta al veggente in una certa forma anziché un'altra. Per cui se noi abbiamo un apparato sensorio, descriviamo il mondo con quell'apparato sensorio. Dopodiché noi stessi selezioniamo all'interno di tutto il nostro apparato sensorio un certo numero di sensi e li combiniamo in un certo modo, che questo è il risultato dell'evoluzione, per riuscire a raggiungere un certo risultato. Il certo risultato altro non è che la descrizione del mondo come noi oggi lo intendiamo. Cioè la specie si è selezionata nel corso di milioni di anni per riuscire a descrivere il mondo in un certo modo e attrezzarsi al meglio per affrontare il mondo. È come quando viene giù la montagna, quando l'acqua travolge tutto. Se prima che l'acqua travolga noi eravamo attrezzati per affrontarla, sopravviviamo. Se non eravamo attrezzati per affrontarla, soccombiamo. Allora, quelli che erano attrezzati per quell'eventualità, per quella pseudo casualità, chiamiamola così, per quell'evenienza, perché non è una casualità, è un'evenienza, bene, riescono a sopravvivere e riescono a continuare a riprodurre quello che è la loro capacità di organizzarsi e di attrezzarsi davanti al mondo. Ma chi davanti a quell'evenienza non era attrezzato va a soccombere e la sua sperimentazione, cioè il suo modo di affrontare la vita, viene a morire perché è perdente davanti alla relazione fra soggettività e oggettività. Così la nostra specie ha selezionato cinque sensi, li ha organizzati in questo modo, abbiamo costruito i nostri adattamenti strumenti per attrezzarsi al meglio per affrontare l'oggettività nella quale viviamo. Questo non significa che però non esiste altro. Cioè, la potenzialità che esiste dentro un essere umano è una potenzialità enorme, soltanto che noi, se usassimo tutta la potenzialità enorme che abbiamo, arriveremmo a perderci nella potenzialità. Cioè, lo scopo della vita è quello di costruire l'essere, la coscienza che dice io esisto. Se io mi perdo in un infinito numero di cose, non vado più a affrontare le cose, la vita di tutti i giorni, non vado più a vivere per sfida, non vado più a vivere per determinazione, ma vado a perdermi in un infinito numero di elementi, di valutazioni, di riflessioni che non portano a soddisfare i miei bisogni. Cioè, io devo invece avere un certo numero di sensi, devo combinarli in un certo modo, perché il fine dell'uso dei sensi, il fine dell'uso della descrizione è la soddisfazione dei miei bisogni. La soddisfazione dei miei bisogni, che è quella che mi porta a crescere, è quella che mi porta ad affrontare il mondo per sfida, è quella che porta a compattare e a plasmare la mia energia vitale, è quella che mi porta alla fine a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Cioè, questo è il fine della vita, che dopo magari, se noi avessimo vissuto, cioè se i batteri che hanno composto il mio corpo fossero vissuto in un mondo ghiacciato, un mondo di ghiaccio, per riuscire a costruire una forma di vita tale da poter compattare la propria energia, l'avrebbe costruita e plasmata in maniera diversa. Cioè, sarebbe adattato alla soggettività degli esseri della specie all'oggettività che avrebbero incontrato. Perché lo scopo della vita è quello di costruire coscienza, è quello di costruire consapevolezza, è quello di andare a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Cioè, tutti quanti i fini della vita appartengono alla vita stessa. Cioè, non sono esterni alla vita. Pertanto la vita si plasma per adattarsi e attrezzarsi nel modo migliore per affrontare il mondo nel quale si trova a svilupparsi. Attrezzarsi significa essere armati di tutte quelle cose che servono per affrontare le contraddizioni nell'oggettività in cui si vive. Se si è armati a sufficienza, si riesce ad affrontare le contraddizioni, si riesce a superare le contraddizioni, si riesce a trasformarci all'interno del superamento delle contraddizioni, si riesce a plasmare e a costruire il proprio corpo luminoso. Perché il corpo luminoso, ricordiamoci bene, si costruisce vivendo per sfida. Il corpo luminoso si costruisce vivendo per sfida al di là della qualità della sfida. Cioè, io posso vivere per sfida sia nel mondo quotidiano che vivere per sfida nei mondi alterati, nel sognare, nei mondi alterati della percezione. Però io devo essere in grado di rinnovare sfida dopo sfida. Cioè, io devo continuamente vivere strategicamente, continuamente devo allenare e plasmare gli elementi che mi portano a modificarmi. Non è che io ho fatto una sfida, sono stato bravo, ho ricevuto la medaglia, quella medaglia me la attacco al petto e una volta all'anno vado in sfilata a vedere la mia bella medaglia che ho preso facendo quella grande azione eroica. No, io devo vivere la quotidianità per sfida, giorno dopo giorno, momento dopo momento, e in ogni volta che io affronto delle contraddizioni, che affronto dei problemi, che affronto delle necessità, devo essere in grado di combattere me stesso e di trasformarli. Se dopo io uso molti mondi della percezione, riesco a usare la sfida in molti mondi della percezione, riesco a usare la sfida nel quotidiano, riesco ad affrontare i problemi nel quotidiano, sono attrezzato a sufficienza per affrontarli tutti quanti, bene, più sono i miei mondi in cui io agisco per sfida e maggiormente plasmo il mio corpo luminoso. È ovvio che se io dovessi vivere per sfida contro il cattolicesimo, quando il cattolicesimo, o comunque una contraddizione col cattolicesimo, dove il cattolicesimo alza i roghi, chiaramente non mi faccio bruciare, ma vivrò per sfida in un certo modo, tenendo presente che il cattolicesimo alza i roghi, come diceva Pomponazzi, occhio a non far la fine delle castagne. Nello stesso tempo aumenterò i livelli di sfida nei mondi a percezione alterata. Però quella sfida che io inaugurerò nel mondo del quotidiano avrà un fine fondamentale, ed è la costruzione della libertà degli esseri umani, cioè spostare il confine della repressione cattolica in modo da poter costruire un livello maggiore di libertà dei soggetti che vivono nel mondo in cui vivo. Pertanto la sfida, non esiste una verità, non esiste la sfida fatta in questo o quel modo, ma esiste la capacità dell'individuo, esiste la capacità dell'essere di compattare se stesso in base a ciò che è, di leggere attraverso il sapere e la conoscenza l'oggettività nella quale vive, di agire prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, modificare l'oggettività nella quale sta vivendo, trasformando la propria energia vitale, plasmandola e costruendo il proprio corpo luminoso. Nel fare questa operazione, l'essere umano trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, soltanto facendo questa operazione. Dopodiché, detto questo, c'è un altro aspetto che dobbiamo considerare, cioè noi mettendoci, dicendo questi sono i cinque sensi che io uso, questo è l'apparato sensorio che uso per affrontare l'oggettività, noi ritagliamo una fetta del mondo, una fetta della percezione del mondo all'interno dell'infinito che potremmo percepire, cioè il Monte Grappa non è così perché lui è così, ma lui è così perché così si rappresenta, ma anche perché io sono in grado di leggerlo in questo modo e mi è funzionale alla mia vita leggerlo in questo modo. Però cosa succede? Che se io ho la concezione, ho il concetto che il Monte Grappa non necessariamente è fatto così, ma esiste uno sconosciuto al di là della mia descrizione, io so in ogni azione della mia vita, in ogni azione del mio quotidiano, che esiste un immenso sconosciuto oltre a quello che io so. Cioè quello che io so in realtà è irrilevante rispetto a quello che potrei sapere, che mi potrebbe servire. Per cui la ricerca della conoscenza, la ricerca della consapevolezza mi viene non tanto dal dono di qualcosa, ma mi viene dalla concezione che quello che io non conosco è infinitamente più grande di quello che io conosco. Cioè io vivo nel mondo, non sono il padrone del mondo, e per vivere nel mondo devo descrivere il mondo, devo appropriarmi del sapere, della conoscenza, per arrivare ad una descrizione sempre più precisa. Se la scienza mi dice che la Terra è rotonda anziché dire che è piatta, e mi dimostra che la Terra è rotonda, anche se io so che esistono altre forme della Terra, il fatto che la Terra è rotonda e non piatta deve rientrare nella mia concezione, nel mio pensiero. Cioè non posso dire quel che dice che la Terra è rotonda è un idiota. Cioè, quando la scienza non è altro che descrizione sempre più precisa di meccanismi. Per cui se la scienza viene a descrivermi un meccanismo e me lo prova, non è semplicemente un'ipotesi fantasiosa, e me lo prova, questo meccanismo descritto e scoperto deve rientrare nel mio pensiero. Cioè non posso io far finta che non esista. È come quando un poliziotto fa un'indagine. Facendo un'indagine su un delitto, diciamo così, tutti gli elementi devono coincidere. Non posso fingere che due o tre elementi non coincidano. Quando il poliziotto fa finta che due o tre elementi non coincidono, gli arriva il perimeso che gli dimostra che lui ha sbagliato. Perché? Perché ha fatto finta che alcune cose che erano evidenti non esistessero. È un po' la trama di Tutti Gialli questa, no? Pertanto, se io stabilisco che lo sconosciuto che mi circonda è maggiore del conosciuto, immediatamente metterò in atto delle strategie per conoscere tutto ciò che mi è sconosciuto, perché potrebbe servirmi nel mio vivere strategicamente. È chiaro? Allora, detto questo, cosa abbiamo? Abbiamo mondi della percezione che noi possiamo raggiungere attraverso l'alterazione dei nostri sensi normali, per esempio nel sognare. Abbiamo mondi della percezione che non sono altro che descrizioni del presente con sensi diversi che sono comunque latenti nella nostra specie. Abbiamo mondi della percezione che sono raggiungibili con i nostri stessi sensi a degli strati però molto profondi, cioè quando i nostri sensi vengono allenati ad agire o percepire in maniera diversa, e abbiamo mondi della percezione che sono raggiungibili soltanto dal corpo luminoso. I mondi raggiungibili solo dal corpo luminoso, cioè quella parte di alterazione della percezione, lo definiamo in stregoneria l'inconoscibile. Perché lo descriviamo l'inconoscibile? Perché noi come esseri umani non siamo ancora in grado di conoscerli, cioè non siamo ancora attrezzati a sufficienza per conoscerli. Pertanto non abbiamo gli strumenti, i sensi per riuscire a conoscere quei mondi. Se esiste uno sconosciuto e questo sconosciuto siamo attrezzati a percepirlo, a descriverlo, comunque ad affrontarlo, anche se magari continuerà ad essere sconosciuto sotto molti aspetti, ed esiste un inconoscibile perché noi non abbiamo l'attrezzatura per affrontare questo inconoscibile. Per fare un esempio, per l'essere effetto, il mondo quotidiano, come noi lo descriviamo, è inconoscibile. Perché? Perché in molte fasi iniziali l'essere effetto non ha ancora sviluppato i sensi sufficienti per affrontare il mondo fuori dalla vagina della madre. Cioè non è attrezzato per affrontare il mondo come noi lo consideriamo. Non essendo attrezzato per affrontare il mondo come noi lo consideriamo, per lui quel mondo è inconoscibile, non è uno sconosciuto. Quando muore il feto e nasce il bambino, la trasformazione è fra inconoscibile e sconosciuto. Cioè ciò che non era che era inconoscibile diventa sconosciuto. Allora a quel punto il bambino crescendo non fa altro che svelare lo sconosciuto che lo circonda, per cui ciò che era prima inconoscibile diventa in realtà sconosciuto, e la crescita non è altro che svelamento di quello che è lo sconosciuto circostante. Pertanto quello che a me mi interessa alla fin fine andare a dire è che non esistono dei mondi diversi in cui approda il corpo luminoso dopo la morte e il corpo fisico, ma esiste semplicemente questo mondo che si presenta in maniera diversa e che noi percepiamo in maniera diversa perché abbiamo dei sensi per percepirlo in maniera diversa. E questa è la scoperta, diciamo così, degli stregoni. E la scienza conferma questo, non è che questo lo affermiamo noi e basta. Oggi come oggi la scienza afferma questo, però quando gli stregoni antichi viaggiavano in mondi sconosciuti, in mondi anche paurosi, sapevano che stavano vivendo in una condizione diversa della percezione. Sapevano benissimo che quelli che vedevano non erano ciò che affrontavano tutti i giorni. Quando salivano su una montagna in mondi di percezione alterata, sapevano che quella montagna aveva lo stesso nome, ma non era la stessa cosa di come l'avrebbero salita per andare a caccia, per esempio. Voglio che sia chiaro questo. Il problema è che non avevano le condizioni culturali come noi le abbiamo oggi per descrivere quello, però sapevano esattamente che cos'era. Un conto è la capacità descrittiva che ci viene fuori dalla cultura, e ogni cultura descrive i mondi della percezione in maniera diversa, e un altro conto è la consapevolezza, la coscienza di quello che si sta affrontando. Dopo, arrivano gli ignoranti come i missionari che appiattiscono e distruggono ogni cultura perché tanto loro non capiscono niente. Bene. Su questo argomento vi ricordo che c'è una monotematica sollecitata da un'amica, oltretutto, dal titolo "Dove va il corpo fisico dopo la morte? Dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico?", che è una delle monotematiche che vengono offerte, insomma, praticamente in modo gratuito, nel senso che si fa una piccola offerta per la radio, che troverete domani a Marostica, via Montello 66. Presentate, insomma, le varie tematiche, insomma. Praticamente la monotematica finisce in questi termini, cioè questo leggo solo la parte finale. Un pagano politeista si chiederà: riuscirò a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso? Ho messo in atto abbastanza operazioni strategiche per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso? La domanda da porsi non è dove si andrà, ma se ci si andrà. Un cristiano vive nell'illusione dell'azione del suo Dio. In questa illusione si culla per l'intera vita, accettando la disperazione del proprio fallimento. Mentre si chiede dove il suo Dio lo farà andare, non avrà forza per andare da nessuna parte e la morte del corpo fisico coinciderà con quella del corpo luminoso. Un pagano politeista vive strategicamente attimo dopo attimo, risponde ai suoi bisogni e alle sue necessità, mette in atto delle strategie di vita nelle quali dovrà concentrare tutto se stesso. Alla fine del suo percorso porterà con sé l'unica ricchezza che avrà accumulato, l'insieme degli sforzi e delle strategie che ha fatto per vivere. Questa è l'unica ricchezza che portiamo con noi. Come essere feto alla nascita come essere umano porta con sé la sua crescita e le sue trasformazioni, così il corpo luminoso porterà con sé le determinazioni con le quali l'essere umano ha vissuto strategicamente la sua vita, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della stessa. Cominciamo ad uscire dalla concezione cristiana della vita, cambiamo i grandi quesiti dell'esistenza, cominciamo ad inserire un nuovo quesito a cui rispondere. Come ho organizzato la mia vita? Quali sono i miei bisogni? Come perseguo la loro soddisfazione? Qual è il mio ruolo nel sistema sociale in cui vivo? Come posso migliorare la vita nel sistema sociale in cui vivo? Allora non ci si chiede più dove si andrà, ma si saprà di andare. Si saprà che la morte è una festa di nascita del corpo luminoso, perché ha attraversato l'intera esistenza concentrando tutto se stessi. Si è attraversato l'intera esistenza prendendoci nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Ora costruisco l'eternità, ora, in questo momento. Ora chiamo gli dèi, in questo momento. Ora so che andrò. Per tutta la vita ho affrontato lo sconosciuto, organizzandomi per affrontarlo al meglio. Ora posso affrontare anche questo sconosciuto, il mio trionfo. Come sarà il mondo in cui nascerò? Sarà relativo alla percezione dei sensi, qualunque questi siano, e delle prerogative della sostanza del corpo luminoso. Qualunque sia, sono pronto. Ho affrontato la vita strategicamente e strategicamente posso affrontare la morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso. Bene, questa è l'ultima parte dei volantoni, ce ne sono una quindicina che vengono presentati alle nostre conferenze, che basta dare un piccolo contributo per la radio, insomma, per portarseli via, ed è dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico. Bene, io per questa sera ho finito il libro dell'Anticristo. Prossima volta parleremo del luogo d'origine del male. Vi ricordo che tutta la prima parte del libro dell'Anticristo, che va sotto il nome del Vangelo dell'Anticristo, è presente su internet. Su internet il Vangelo dell'Anticristo c'è tutto, cioè, per cui chi usa internet lo può tranquillamente trovare e scaricarselo dal mio sito. Va bene, vi ricordo che tutto il nostro pensiero è offerto praticamente gratuitamente. I libri che comprate vanno per aiutare la radio e poco niente, insomma, a noi, neanche per coprire un decimo delle spese. Va bene, prendiamo un attimino le telefonate, eventualmente andremo con la rassegna stampa. Vi ricordo che i numeri di telefono sono 049 700 700 e 049 700 838. Nel frattempo abbiamo avuto un'altra notizia: probabilmente terremo delle conferenze anche a Treviso. La cosa è solo ipotizzata, ma sembra che sia abbastanza reale. Vedremo quando avremo qualcosa di più concreto, vi daremo tutti i dati possibili. Per cui anche le persone nella zona di Treviso potranno assistere alle nostre conferenze. Pronto?
Claudio, sono Alberto.
Dimmi.
Dunque, tu in pratica sostieni che io uso un linguaggio più semplice possibile, e tu sostieni che in pratica se una persona ha saputo coltivare certe cose durante la vita, quando morirà avrà, diciamo, una specie di premio perché il corpo luminoso nascerà. Se invece una persona avrà vissuto, diciamo, cullandosi sulla speranza che il suo Dio gli darà il premio una volta morto, quando morirà fisicamente in pratica non sarà nessuna,
esatto, No, no, hai colto esattamente.
No. Bene, volevo solo avere la conferma allora.
Sì, sì, sì.
Perfetto, ti saluto. Ciao. Ciao, grazie.
No, il problema è anche questo, cioè la vita normale, la vita degli esseri della natura, qualunque essere della natura, sto parlando di alberi, piante, virus, batteri, trasforma sempre la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Purtroppo siamo solo noi esseri umani che abbiamo il peso delle religioni rivelate, del monoteismo, che ci mettono in ginocchio e ci costringono a rinunciare a noi stessi, ai nostri bisogni, alle nostre tensioni, al nostro sapere, alla nostra conoscenza. In realtà la vita normale sarebbe, all'interno della natura, sarebbe più che sufficiente per arrivare a questo. Purtroppo noi dobbiamo fare i conti con la magia nera. Pronto? Purtroppo noi dobbiamo fare i conti con la magia nera, per cui gli esseri umani sono praticamente una delle poche specie sulla Terra, al di là di poi tutti i saccheggi che fanno, che portano un apporto molto minimo a quello che è la trasformazione dal corpo fisico al corpo luminoso. E questo è un dato di fatto, una delle cose più terribili che esista. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, buonasera, parlo da Treviso.
Dica.
Dove posso acquistare questi libri?
Guarda, io li offro durante la conferenza anche di domani sera.
A Treviso?
No, a Marostica, signora.
Ah, ho capito.
Vuole l'indirizzo?
Sì, sì, mi fa...
Vabbè, lo dico per radio un'altra volta,
signora.
Volevo
dirti una cosa, perché sì. Una spesa minima così per voi... Cioè, per un guadagno così irrisorio e il resto alla radio? Cioè, no, voi poveretti non vi pagate neanche la stampatura, neanche
Ecco, veramente, io la stampatura di questi li ho già fatti un anno e mezzo fa. E ce li ho là e siccome la radio ha bisogno di aiuto, li do per la radio. Oggi ho fatto il versamento di quello che ho tirato su venerdì sabato scorso alla conferenza.
Comunque voglio dirti solo che sei un gran generoso. Ciao.
Comunque vivo lo stesso.
Cioè, non è che mi mancano i soldi per vivere, sia chiaro questo. Allora, via Montello 66. Via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, alle ore 8:30. Pronto?
Buonasera Claudio.
Buonasera.
Sono Mauro. Ciao. Ascolta, volevo rilanciare un po' il discorso di oggi con Franco. Sai quando hai letto la lettera?
Oh là là.
Scusate, devo mettere giù il telefono, se mi richiami, scusa, ma è successo qualcosa, una distorsione molto particolare qua. Vabbè, prova a richiamare, dai. Pronto?
Sì, dai.
Sai quando Franco ha letto la lettera?
Sì.
Ecco, non mi sembrava che fosse così fuori dal mondo che ha lettera di quel signor là.
No, allora, la lettera di quel signore probabilmente lui ce l'ha con l'Islam, capisci?
Però che parla mai anche della Chiesa Cattolica, certo, cioè,
sì,
obiettivamente,
sì, ma...
io non sono né cattolico né niente, mi credo che le religioni faccia tutte schifo, se ti come paganesimo ti intendi adorare il sole, adorare l'acqua, adorare l'erba...
Guarda che il termine adorare, come lo uso io, ha un significato diverso dalle religioni rivelate, sai qual è il significato di adorare?
Non intendo il rispetto, dicevo,
no.
Porto rispetto
adorare e ad versus, cioè parlare a, cioè tu che stai parlando a me mi stai adorando e in termini, io che parlo con te ti sto adorando, in termini pagani adorare significa questo, significa parlarsi, cioè, significa rivolgere il proprio sentire ad un altro, nei termini delle religioni monoteiste significa tutta un'altra roba, cioè adorare vuol dire mettersi in genocchio.
Certo, no, è proprio del discorso del... Non mi pare comunque così mai che a lettera. Forse Franco si passava un brutto periodo, ma...
No, no, comunque, era concepito...
Non mi sembrava particolarmente provocatoria.
Lo era comunque, noi l'abbiamo cestinata.
Noi ti conosciamo, insomma, sappiamo cos'è l'integralismo cattolico. Penso che l'integralismo islamico sia forse anche appeso o forse paragonato.
Sono d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con te, cioè non esiste differenze fra i monoteismi,
certo.
Esistono poche differenze che stanno appiattendosi anche tipo l'induismo, tipo il buddismo eccetera,
certo, sì.
Però il problema grosso è che nessuno può venire a dirmi come deve essere la mia strategia, se no sono non capito. Cioè, esistono delle tensioni a cui io devo rispondere. So che uno vorrebbe una roba, stata un'altra, stata un'altra ancora.
Però anche lì sinceramente, e vado a dire da tanto che ti ascolto, e perché sviscerà il discorso del cristianesimo, del cattolicesimo, tu hai chiamato. E se te avessi un giorno veramente la possibilità di approfondire anche il discorso islamico, mi interessa.
Sarà molto difficile che lo faccia, sai? Perché gli unici accenni li ho messi in cosa, li ho messi in internet a proposito di un discorso complessivo sulle tre religioni monoteiste, dei pezzi del Corano. Sì, del Corano.
Certo.
Però il problema è questo, cioè la mia strategia non è quella di attaccare le religioni, la mia strategia è quella di costruire il paganesimo.
Sì, non meno vuol dire... Perché ti praticamente ti porti a conoscenza il cattolicesimo e ben o male per dare una mano a conoscerlo, a capire cos'è che è.
A parte fare tieni presente che l'Islam nasce in seguito al cristianesimo, cioè è una sua costola, non è una cosa di
indipendente. Anche se ha alcuni lati che mi sinceramente non mi piace, ma come non mi piace alcuni lati forse tutti i lati del cattolicesimo.
Ma guarda che l'Islam vive ancora una specie di medioevo, perché se noi fossimo stati nel medioevo il cristianesimo era peggiore, capito?
Sai che questo avuto i tempi come fitti cioè siamo arrivati a un punto che se pensabile, ti faccio un esempio Claudio, esonando un po' il discorso religioso, ma sgozzare un animale panorati sono fietti passare, cioè,
sì.
Mi ricordo abitando in campagna cosa che succedeva ali quando viene a scambiare.
Certo.
Cioè,
ho visto anch'io.
Non
abbiamo
la
certo.
Che è una roba atroce.
Sì, ma guarda che comunque quello che noi non vediamo comunque esiste.
Certo,
cioè, capisci? Cioè il fatto che vengono ammazzati in maniera diversa non è che questo non esiste.
Certo.
Cioè,
va bon. Cioè, ma siccome mi mangio carne.
Sì, ma anch'io mangio carne, sono carnivoro.
Perché l'animale che si deve mangiare. Anche se non mi piace tantissimo la carne, per sapere che la accompagna in modo che non può essere soffrire,
questo ci può far piacere, ma ci può far piacere anche se vengono tenuti in maniera migliore,
certo,
magari si è fatti vivere con la sua loro vita, indubbiamente, però questo è il mondo in cui siamo nati, capisci?
Certo, sì.
Dobbiamo migliorarlo, questo sì.
Migliorarlo, esatto.
Okay.
Ciao Fabio.
Ciao, grazie, ciao.
Va bene, cioè il discorso è questo, io non... devo andare avanti con la mia strategia e poi la mia descrizione del cristianesimo va a descrivere quello che è il concetto di male, non va pronto.
Buonasera. Sono Giuseppina, devo parlare anche oggi pomeriggio.
Sì.
Mi volevo raccontare anche due esperienze mie, però siccome che vado sempre credo sul concreto, mi sono capitati due fatti. Quindi quando che i miei bambini già erano piccoli, avevo fortuna che potevo andare fuori a giocare. E sapendo che già ero su un posto sicuro non mi preoccupavo più di tanto. Qualche minuto prima che arrivasse a casa mi improvvisamente pensavo dove avevi puttai, adesso vado a vedere dove chiese e improvvisamente ho riveniva dentro. Per cui siccome sta roba mi è successa sia con questi anche con altri fatti della mia vita, mi sono resa conto di essere una radio ricevente, che è una gran potenza.
O sei un'intuitiva?
Diciamo che sei una radio ricevente, che penso che siamo tutti più o meno.
Sì.
Ecco, ma suppongo...
Specialmente se abbiamo delle passioni e se siamo interessati a delle cose importanti.
Sì, ma non sei che mi sforza, cioè... Ma
certo,
così.
Certo.
Siccome che mi è successo parecchie volte, che ti ho detto in altri episodi della mia vita, e per cui però non penso che sia una roba magica. Penso che sia una capacità che abbiamo tutti.
Sì, sì.
Dopo che sei qui che gade onde mentali più forti,
certo.
Trasmittenti, e mi
sono
ricevo,
d'accordo con te.
Mi ricevo, per cui non ho mai pensato, penso solo che mia voce sta così.
Certo. Ed è corretto accettarlo così, magari anche vedere di analizzarlo un po' quando ti succede, quali sono le cose che sono profonde, perché esprimono delle cose profonde che la ragione non descrive, no?
Sì, ma siccome che considero proprio una roba quasi fisica, l'unico disagio è che spesso vorrei di disturbare.
Sì.
Perché non so da dove che mi viene il disturbo, perché ricevo, ma non so da cosa perché.
Il problema è quando la sensibilità è maggiore che ci arriva il dolore del mondo, allora
sì,
è
omicidiale. Ma a volte uno si sente senti disturbato da una persona da qualcosa e non ti capisci ben perché, ti pensi sono mica so paranoica, certo. E mi sono no. Passa un po' di tempo, comunque mi non mi ritengo una persona magica.
No, no, ma
è un... solo adesso una radio ricevente che sì. È il minimo. Dopodiché mi è successa un'altra cosa. Siccome che ero in Africa, e quindi che avevo questa persona che mi lavorava in casa, una negra. E sta qua mi contava che c'erano i stregoni, che copava i putei, che cavava gli organi interni e tutto. E un amico che era sua trentina e insomma mi veniva quasi da ridere, no? Pensavo che fosse tutte quante dicerie, diciamo, no, così, sì, come si dice. Ecco. E dopodiché invece mi è capitato che a volte poesia nel campo. Perché effettivamente che c'era uno stregone che faceva queste robe. E successivamente a sera, perché ascoltava radio anche al lago, sentivo un reportage che parlava di questi stregoni.
Sì.
Che in effetti fa questo.
Sì.
Sia con le persone che c'aveva il cuore, gli organi, fa le pressioni.
Mi fa anche commerci di schiavi, faranno altre
robe.
Sì,
no, ma c'era. Parlo adesso proprio dei stregoni. Siccome che a me faceva da ridere il discorso. Pensavo che fosse tutte quelle robe che gli avessero reso paure, diremmo suggestioni. Ecco, e addirittura in questa trasmissione mi ho sentito che c'erano dei tribù.
Ero in Nigeria per caso?
No, ero in Swaziland. Che
in Swaziland?
Africa.
Sì, sì, penso di sapere dove.
E mi pensavo appunto, invece in questa trasmissione che parlavo proprio di stregoni, ed è una trasmissione fatta in inglese ma fatta bene, e lei diceva che secondo la legge normale dei bianchi, tu non ti puoi condannare a morte una persona perché che cade a man e questo è morto di un colpo. E invece, secondo la sua tribù, è obbligato a condannare a morte una persona che era uno stregone, perché che cade a man un'altra e questo è morto di un colpo. E già è talmente suggestionato. Ecco, e quindi questa è tutta suggestione.
In parte sì.
Ecco, secondo me è solo che suggestione, non vedo altro.
In parte sì, e in parte no, cioè l'una e l'altra, vabbè. Ma comunque, ricordo una cosa, per riuscire a fare un tipo di stregoneria a quei livelli, si va a distruggersi. Quando uno l'ha fatto una volta, è già finito. Per cui...
Ma scusami, in che cosa ho sentito che questi stregoni che fanno in aria panata, perché la gente va là e si beve le sue pozioni, fa...
Sì, fa favore, pozioni, fa...
Ma... Appunto io ricevevo...
Hai insegnato bene il cristianesimo, sai?
Ma perché qua non entrava il cristianesimo.
Sì, sì, no, no, no. No, 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 c'entra, c'entra. Sì.
No, scusami, perché ormai...
c'entra.
Volta, se i negri si colpa, c'è sempre colpa dei bianchi.
Sì.
Se che c'è mai nel mondo
sì
è un discorso anche
no no è che hanno insegnato e che hanno insegnato molto bene se vuoi, io ho già fatto delle trasmissioni sulle religioni del colonialismo, cioè come il colonialismo ha influenzato quelle che erano le credenze religiose fondamentali.
Ma scusa, i stregoni che c'era anche prima,
ma sì,
ed era la sua tradizione. Cioè, bisogna anche accettare questa roba.
No, ma il problema è un altro.
È tutto fondarsi a suggestione, dopodiché, certo, non cos'è altro, è suggestione.
Ti lascio la credenza.
Non farti copare, perché ti dà una mano, perché qui si spaventa la morte.
Ma sì, sono d'accordo con te che queste cose abbiano la valenza di suggestione. Sono d'accordo con te che gli stregoni ci sono sempre stati in Africa prima dell'arrivo dei bianchi. Questo sono perfettamente d'accordo. Sono d'accordo che il controllo delle persone avviene anche con una serie di omicidi, specialmente in Africa, specialmente io pensavo più alla Nigeria che non alle parti del sud. Sono perfettamente d'accordo, non è che lo metto in discussione. Il problema vero è che le religioni del colonialismo, cioè il colonialismo, ha alterato tutta quella che era la concezione della stregoneria e tutta quella che era la religiosità africana, perché ha dovuto fare degli adattamenti rispetto a quello che era il colonialismo. E là ha pagato un prezzo che è altissimo. Questo è un prezzo veramente alto. Cioè, se tu mandi il missionario all'interno di una tribù dove c'è lo stregone adatta le sue le sue credenze, il suo modo di essere rispetto al missionario, perché deve combatterlo. Per esempio Odino, che è nella religione nordica, in realtà non è mai stato il grande dio dell'Olimpo nordico, però i nordici hanno dovuto tirare fuori questa figura di Odino per riuscire a far fronte ai missionari, per cui hanno praticamente depravato quello che era la loro concezione religiosa.
Sì, ma allora scusa, adesso non per ribatterti sempre, perché non voglio...
Sì, va bene, non ti preoccupare.
Ma allora i missionari, tutto sommato, che me più che altro gli unici che rispetto, i missionari che mi ho anche visti con la sui, ne fa altro che andare là, ne fa neanche, cioè mi si preoccupa neanche di convertire a cose. Ma quello che puoi fare, si può scampare quando chi si occupa li scampa, se mai resta là, ma... Più che altro i missionari penso che li abbia anche tremendamente su la chiesa cattolica del qua.
Ma
dobbiamo adesso sempre mettere in mezzo per il pretesto.
Senti,
di questi
io ti lascio le tue credenze, capito? Cioè se tu mi affermi una cosa, io non è che vengo necessariamente a contestarti.
Sì, perché
però quella che ho io, la visione dei missionari, è che sono bande di criminali che hanno distrutto quelle che sono state le credenze religiose e culturali di interi popoli. Che dopo tu mi dici c'è il missionario che adesso li aiuta, sì, ma il missionario che li aiuta è lo stesso missionario che prima ha distrutto il sistema sociale.
Ma non potremmo sempre andare in giro nei secoli.
Ma guarda che la storia è
vera,
le azioni che fai, le azioni, ma qui il problema è un altro, cioè
mentre, è la realtà.
Sì, e questa è la realtà, cioè il Dio che dice di ammazzare che non si mette in ginocchio è sempre il loro Dio. Capito? Cioè, questo è un dato di fatto.
Ma tirate fuori, adesso mi parlo delle persone, non del missionario per chiesa cattolica, parlo delle persone. Cioè, personalmente che sono agnostica, preferisco un missionario che manco fa che cose da buon piuttosto che stregone che cava organi putei.
Allora, scusa, però non prendiamo come un atteggiamento fisso, uno fa una cosa e l'altro fa un'altra. Il missionario costruisce miseria ed è attrezzato per costruire la miseria e il controllo della gente, e lo stregone fa il bandito all'interno della miseria della gente, della miseria che è stata costruita però dai missionari. Attenzione agli adattamenti: quando si costruisce miseria si costruisce disperazione e morte, non si costruisce altro. Quando si costruisce la miseria si fa la guerra del Biafra. Ma quando succede la guerra del Biafra, i colpi sono sempre dei cattolici, cioè sono sempre di chi ha costruito l'idea che l'uomo è immagine e somiglianza del Dio padrone. Cioè tutto lo spiritismo africano è tutto stato depravato dai missionari. E adesso però devo mettere giù il telefono, ma non per scortesia, perché c'è qui Stefano che mi sta uccidendo.
Ok, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.
Allora scusate, qua con Stefano che giustamente è gradatore al posto, io chiedo scusa a questa radioascoltatrice, io vi lascio tutte quante le vostre visioni sono visioni che fanno parte della vostra vita, per cui avete il diritto di averle. Il problema è un altro, è che quando si fa un'azione non si è responsabile soltanto di quando si fa l'azione, ma di tutte le conseguenze che quell'azione comporta. Le religioni del colonialismo, su PUEC, Storia delle religioni, è un capitolo importantissimo della depravazione di quello che è la concezione religiosa, emozionale, di vita delle persone, e noi non possiamo non tener conto di questo. E ripeto ancora, tutta la struttura dello spiritismo africano è stata completamente distrutta dai missionari. Chiaramente hanno salvato il salvabile, la sopravvivenza è una cosa che va sempre bene. Io vi ringrazio per l'ascolto, io sono Claudio Simeoni, mi indirizzo piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 se mi ricordo neanche più. Miseria, vedrà che mi tira il collo adesso, non mi ricordo più, Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto, vi do appuntamento per domani sera alle ore 8.30, via Montello 66, sulla statale che da Bassano porta a Marostica o da Marostica a Bassano. Guardatevi il negozio delle scale che da Marostica lo trovate a destra. Grazie per l'ascolto e risentirci. Ciao a tutti.